Buonasera carissimi amici e soprattutto bentornati all'ascolto del nostro programma. Settimana nuova, libro nuovo. Ebbene sì, abbiamo terminato venerdì sera il libro che stavamo studiando insieme, quindi questa sera possiamo iniziare la lettura e lo studio del libro dei Giudici. Un libro storico che fa parte ovviamente dell'Antico Testamento. Il libro dei Giudici prende il suo nome da 12 uomini e una donna che servirono Dio come giudici sopra Israele, nel periodo che va dalla morte di Giosuè al tempo di Samuele il profeta. Il libro dei Giudici fu scritto durante il periodo della monarchia. Lo si può capire dalla frase ripetuta 4 volte: «In quei giorni non c'era re in Israele». È possibile che sia stato scritto dal profeta Samuele, ma non si è certi di questo, in quanto l'autore è sconosciuto, ossia non è citato nel libro stesso. Tutti i giudici erano limitati nelle loro capacità. In effetti, ognuno di loro sembrava avere un difetto o un handicap che divenne qualcosa di positivo sotto la guida sovrana di Dio. Nessuno di loro fu una guida nazionale, ossia una guida che si rivolgesse a tutto il popolo, come avevano fatto ad esempio Mosè e Giosuè. Il libro dei Giudici è più che altro un resoconto limitato relativo ad un giudice che agiva localmente in una parte della nazione. La meravigliosa grazia di Dio nel perdonare e ristorare è il tema del libro dei Giudici. C'è un altro aspetto che viene enfatizzato in questo libro, il disappunto. I figli di Israele entrarono nella terra promessa, la Palestina, con grandi speranze ed aspettative. Vi aspettereste da queste persone, che erano state liberate dall'Egitto, guidate nel deserto per 40 anni e portate nella terra con una tale dimostrazione del potere e della guida di Dio, vi aspettereste da loro, dicevo, un alto livello di vita vittoriosa nel territorio e nelle loro vite. Non è questo il caso. Caddero miseramente e subirono una sconfitta dietro l'altra. Il libro dei Giudici può essere visto sotto 2 aspetti. Storicamente è il resoconto della storia della nazione dalla morte di Giosuè fino a Samuele, che fu l'ultimo dei giudici e il primo dei profeti. Copre quindi il tempo che c'è dalla morte di Giosuè al sorgere della monarchia. Moralmente, invece, è un periodo di profonda decadenza del popolo, quando voltò le spalle a Dio, la guida invisibile, e scese fino al punto in cui, come dice Giudici 17, versetto 6, «In quei giorni non c'era un re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio». Questo sarebbe dovuto essere un periodo di splendidi progressi, invece furono giorni bui con ripetuti fallimenti. L'incredulità e il declino che si manifestano durante questo periodo di transizione formano il corpo della narrazione, unitamente alla pazienza infinita di Dio che, malgrado l'incompetenza totale, malgrado l'incredulità manifestata dal popolo, interviene ripetutamente per soccorrerli. Lo schema del libro che seguiremo è questo. Vedremo l'introduzione all'epoca dei giudici, nei capitoli 1 e 2, l'epoca dei giudici e le 7 apostasie, nei capitoli che vanno dal 3 al 16, ed infine il risultato dell'epoca dei giudici, ossia la confusione, evidenziata con l'apostasia religiosa, la decadenza morale, l'anarchia politica, descritta nei capitoli dal 17 al 21. Iniziamo dai capitoli 1 e 2 di questo libro che sono, come dicevamo, una introduzione all'epoca dei giudici. Nel capitolo 1 vengono menzionate 9 delle 12 tribù che fallirono nello sconfiggere il nemico, in quanto non lo cacciarono dal territorio completamente. Le 3 tribù che non sono menzionate sono Ruben, Issacar e Gad. Ogni tribù affrontò un nemico particolare. Mai l'intera nazione fu chiamata a combattere contemporaneamente contro un nemico comune. Nei primi 4 versetti di Giudici, capitolo 1, leggiamo cosa succede dopo la morte di Giosuè. Dopo la morte di Giosuè, i figli di Israele consultarono il Signore e dissero: «Chi di noi salirà per primo a combattere contro i cananei?» Il Signore rispose: «Salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani». Allora Giuda disse a Simeone, suo fratello: Sali con me nel paese che mi è toccato in sorte e combatteremo contro i cananei. Poi anch'io andrò con te in quello che ti è toccato in sorte. Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e il Signore diede nelle loro mani i cananei e i ferezei. Sconfissero a Bezek 10.000 uomini. I cananei erano rimasti nella terra perché gli israeliti avevano fallito il loro compito di scacciarli. Durante tutto il regno di Saul e di Davide, che vedremo più avanti nella storia, i cananei erano apparentemente il nemico principale. In un primo momento, quella tra Giuda e Simeone può sembrare un segno di cooperazione, ma era anche un segno di debolezza. La tribù di Giuda non aveva motivo di chiedere aiuto a Simeone per scacciare i cananei dalla sua parte di territorio. Con l'aiuto di Dio sarebbero stati in grado di farlo. Come risultato, i cananei non vennero mai scacciati completamente. Si potrebbe pensare che, dopo questo primo passo di vittoria, la tribù di Giuda avrebbe riacquistato la certezza che Dio le avrebbe dato l'eredità promessa. In realtà non fu così, come vedremo. Comunque, proseguono nelle loro battaglie fino ad arrivare alla città di Kiriat Sefer o Debir, come vediamo al versetto 11. La città di Debir era il centro culturale dei cananei, era chiamata la città dei libri. Leggiamo il testo di Giudici capitolo 1 dal versetto 11 al 20. Di là marciò contro gli abitanti di Debir, che prima si chiamava Kiriat Sefer. Caleb disse: «A chi batterà Kiriat Sefer e la prenderà, io darò in moglie mia figlia Aksa». La prese Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e questi gli diede in moglie sua figlia Aksa. Quando lei venne ad abitare con lui, persuase Otniel a lasciarle chiedere un campo a suo padre. Lei scese dall'asino e Caleb le disse: «Che vuoi?» Lei rispose: «Fammi un dono, perché tu mi hai dato una terra arida. Dammi anche delle sorgenti d'acqua». Ed egli le diede le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. I figli del Cheneo, suocero di Mosè, salirono dalla città delle palme con i figli di Giuda, nel deserto di Giuda, che è a mezzogiorno di Arad. Andarono e si stabilirono fra il popolo. Poi Giuda partì con Simeone, suo fratello, e sconfissero i cananei che abitavano in Sefat. Distrussero interamente la città, che fu chiamata Corma. Poi Giuda prese anche Gaza con il suo territorio, Ascalon con il suo territorio ed Ecron con il suo territorio. Il Signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti della regione montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti della pianura, perché avevano carri di ferro. Come Mosè aveva detto, Ebron fu data a Caleb, che ne scacciò i tre figli di Anak. Israele prese prima la parte collinosa e la tenne a lungo. La zona ai piedi delle colline, che si estendeva fino alla costa, era invece teatro dei continui scontri fra Israele e i cananei. Quando i figli di Israele si sistemarono nella terra promessa, si esposero all'influenza e alla tentazione della religione dei cananei. Questa era una religione degradante e il popolo di Israele cadde presto nella idolatria, nell'apostasia. Per un motivo o per l'altro, nessuna tribù riuscì ad occupare pienamente il territorio a sua disposizione. 9 delle 12 tribù, nominate in questo capitolo, sono in relazione con questo fallimento della nazione di Israele. Prima abbiamo visto Giuda e Simeone, ora passiamo a Beniamino e Manasse. Il fallimento, abbiamo detto, è qualcosa che accomuna ogni tribù. Passiamo alla lettura del testo al capitolo 1 dei Giudici e i versetti dal 21 al 36 saranno i primi che andiamo a leggere. I figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano Gerusalemme, perciò i Gebusei hanno abitato con i figli di Beniamino in Gerusalemme fino ad oggi. La casa di Giuseppe salì anch'essa contro Betel e il Signore fu con loro. La casa di Giuseppe mandò a esplorare Betel, città che prima si chiamava Luz. Gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli dissero: «Insegnaci la via per entrare nella città, e noi ti tratteremo con bontà». Egli insegnò loro la via per entrare nella città, ed essi passarono la città a fil di spada, ma lasciarono andare quell'uomo con tutta la sua famiglia. Quell'uomo andò nel paese degli Ittiti e vi costruì una città che chiamò Luz, nome che essa porta anche al giorno d'oggi. Anche Manasse non scacciò gli abitanti di Bet-Sean e delle città del suo territorio, né quelli di Tanakh e delle città del suo territorio, né quelli di Dor e delle città del suo territorio, né quelli di Bleam e delle città del suo territorio, né quelli di Megiddo e delle città del suo territorio, perché i cananei erano decisi a restare in quel paese. Però, quando Israele fu abbastanza forte, assoggettò i cananei a servitù, ma non li scacciò del tutto. Anche Efraim non scacciò i cananei che abitavano a Gezer, perciò i cananei abitarono a Gezer in mezzo a Efraim. Zabulon non scacciò gli abitanti di Chitron, né gli abitanti di Nalol, e i cananei abitarono in mezzo a Zabulon e furono costretti a lavorare per gli israeliti. Asher non scacciò gli abitanti di Acco, né gli abitanti di Sidone, né quelli di Alab, di Akzib, di Kelba, di Afic, di Reob. I figli di Asher si stabilirono in mezzo ai cananei che abitavano il paese, perché non li scacciarono. Neftali non scacciò gli abitanti di Bet-Semes, né gli abitanti di Bet-Anat, e si stabilì in mezzo ai cananei che abitavano il paese. Ma gli abitanti di Bet-Semes e di Bet-Anat furono da loro assoggettati a servitù. Gli Amorei respinsero i figli di Dan nella regione montuosa e non li lasciarono scendere nella valle. Gli Amorei si mostrarono decisi a restare a Archeres, ad Ayalon e a Salbim, ma la mano della casa di Giuseppe si aggravò su di loro tanto che furono assoggettati a servitù. Il confine degli Amorei si estendeva dalla salita di Akrabim, andando da Sela in su, verso il nord. Avevamo visto che il libro iniziava bene. Dopo la morte di Giosuè, i figlioli di Israele consultarono l'Eterno. Queste erano le prime parole. E Giuda è vittorioso. Nel passo che abbiamo letto poco fa, abbiamo visto che Israele non fece le cose in maniera completa, ma solo in modo parziale. Prima cacciò il nemico, poi non poté più farlo e il nemico rimase tranquillamente nelle valli. Dopo un po' di tempo non fu più possibile nemmeno tenere i nemici di Dio a distanza e troviamo che Israele li assoggettò a servitù. Dopo questo i nemici abitano insieme ai figli di Israele e alla fine il nemico occupa le pianure fertili mentre gli israeliti sono costretti a vivere nella contrada montuosa. Che progresso! Avevamo visto che il libro iniziava bene. Dopo la morte di Giosuè, i figlioli di Israele consultarono l'Eterno. A questo punto i figli di Israele sono ripresi per la loro disubbidienza. Leggiamo al capitolo 2 del libro dei Giudici i versetti dall'1 al 3. L'angelo del Signore salì da Gilgal a Bochim e disse: «Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: io non romperò mai il mio patto con voi, e voi, dal canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto: io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi e i loro dei saranno per voi un'insidia». Al versetto 3 troviamo un'affermazione forte fatta da Dio. Rileggiamola. «Io non li scaccerò. Saranno per voi un'insidia». Può sembrare strano, ma in realtà Dio non fa quello che dobbiamo fare noi. Il popolo ha lasciato l'Egitto, ma non ha preso tutto Canaan. Ha lasciato che all'interno ci fossero delle roccaforti nemiche, e queste saranno sempre un'insidia, un motivo di lotta e di battaglia. Questo fatto si presta a un'applicazione per la nostra vita spirituale. Noi credenti abbiamo lasciato il mondo, ma non abbiamo preso tutto ciò che fa parte della promessa. Come? Lasciando delle roccaforti nemiche in noi. Il territorio per cui e su cui si combatte è la nostra mente. Andiamo a fondo su questo argomento. Leggiamo Romani, capitolo 12, versetto 2. «Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». Nel Vecchio Testamento, cuore e mente erano entrambi termini usati per indicare il centro del nostro essere. Ad esempio, vediamo Proverbi 23, versetto 7. Poiché come pensa l'uomo nel suo cuore, la mente, così egli è. I nostri problemi hanno sempre a che fare con l'aspetto psicologico, perché non c'è situazione in cui sia la nostra mente che la nostra volontà e le nostre emozioni non siano tutte coinvolte. Allo stesso tempo, i nostri problemi hanno a che fare con l'aspetto spirituale, per la nostra natura di creature di Dio, dipendenti dalla comunione con Lui. Leggiamo dalla Seconda Corinti, capitolo 10, versetti 4 e 5. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Abbiamo letto quindi di ragionamenti, pensieri, tutto ciò ha a che fare con la mente. Se noi siamo convinti, crediamo qualcosa a nostro riguardo, chi siamo, eccetera, questo avrà un effetto su di noi perché noi agiamo in base a ciò che crediamo. Se però quello che noi crediamo non rispecchia la verità, nemmeno quello che noi sentiamo, percepiamo, rispecchierà la realtà. Ecco perché l'uomo ha bisogno della verità di Dio. In Proverbi 3, al versetto 5, è detto: «Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo discernimento». L'inganno di Satana avviene attraverso la nostra mente, facendoci credere ciò che non è vero. Abbiamo esempi anche nella Bibbia e limitiamoci a vedere il caso di Davide, di Giuda Iscariota e di Anania. È detto in Prima Cronache, capitolo 21, versetto 1: «Or Satana si levò contro Israele e istigò Davide a fare il censimento». In Giovanni 13, versetto 2, invece è detto: «E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda di tradirlo». Poi in Atti 5, al versetto 3, Pietro disse: «Anania, perché Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo?» Ma adesso leggiamo altri due passi biblici che ci dicono qualcosa che riguarda anche noi. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Corinto, dice: «Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti, non ignoriamo i suoi disegni». Nel Vangelo di Giovanni, poi, Satana è definito il padre della menzogna. Il nostro intendimento, le nostre menti, sono state sfregiate, manomesse. Abbiamo modelli e abitudini mentali difettose, ecco perché devono essere rinnovate. Noi abbiamo imparato a sopravvivere senza Dio. Tutto quello che facciamo è uno sforzo immane per tentare di avere successo, per dar senso alla vita senza Dio, indipendentemente da Lui. Ma la vita è in Lui, da soli possiamo solo sopravvivere. La parola stessa sopravvivenza concentra tutti gli sforzi su un solo obiettivo, me stesso. È l'epidemia dell'egoismo. Il pensiero umano è quello che dice: niente al mondo è più importante del mio io e la sua soddisfazione. La vera saggezza, la mente rinnovata, la mente di Cristo, è invece vedere la vita con gli occhi di Dio, con il suo metro di valutazione. Torniamo al nostro testo di Giudici. Vediamo la reazione del popolo all'annuncio del Signore che non avrebbe cacciato i loro nemici. Leggiamo i versetti dal 4 al 13 dal secondo capitolo del libro dei Giudici. Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti i figli di Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce. Posero a quel luogo il nome di Bochim e offrirono là dei sacrifici al Signore. Giosuè rimandò il popolo e i figli di Israele andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatte in favore di Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun e servo del Signore, morì all'età di 110 anni e fu sepolto nel territorio che gli era toccato a Timnat-Cheres, nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gaas. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, gli fu un'altra generazione che non conosceva il Signore, né le opere che egli aveva compiute in favore di Israele. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal. Abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti ad essi e provocarono l'ira del Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e gli idoli di Astarte. Così, proprio all'inizio, benché il popolo sembra abbia cominciato davvero bene, il male si manifesta e, purtroppo, le cose vanno di male in peggio. Una delle caratteristiche di questo popolo di Israele, che riusciva a restare fedele al Signore solo nel periodo in cui viveva il condottiero o il giudice di turno, poi, col passare del tempo e delle generazioni, avveniva, come al solito, un progressivo declino, fino ad abbandonare il Signore, provocando tutta la sua ira. E con questo osservare la reazione, l'atteggiamento, anzi sbagliato, di Israele, queste sue continue cadute, noi ci fermiamo qua con l'analisi del libro dei Giudici. Quindi con questa sera abbiamo iniziato a riflettere un po' attorno a questo nuovo libro e mi auguro che insieme, con l'andare avanti dei giorni, possiamo appunto riflettere insieme, studiare insieme questo libro. Quindi mi raccomando, domani sera ancora con noi. Ci sentiamo domani.